contro Radio Notizie Estate. Le 12.46 l'informazione regionale, partiamo quest'oggi dalla sede della presidenza della regione toscana, Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza del Duomo a Firenze, perché c'è in corso un incontro importante, l'avvertenza dei cantieri di Italian Sea Group. La regione toscana ha convocato il tavolo in seduta plenaria con i sindacati, l'azienda, l'autorità portuale della Spezia, il comune di Carrara, i commissari della procedura concordataria, ma sentiamo meglio come sta andando, di cosa si tratta, in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, è un'avvertenza molto complessa, tavolo ancora in corso, un'avvertenza che investe il cantiere di Marina di Carrara, che occupa poco meno di 500 dipendenti, erano 550 inizio anno, ma ci sono anche 1500 lavoratori dell'indotto. L'Italian Sea Group produce yacht di lusso lunghi fino a 140 metri in collaborazione con marchi di grande prestigio internazionale. Per dare un'idea della crisi, da inizio anni il patrimonio sociale dell'azienda è passato da 26 milioni e mezzo di euro fino alla sotto la soglia minima ammessa di 50 mila euro. È quotata in borsa l'azienda. Nel frattempo a luglio il fondatore, l'imprenditore di origine napoletana Giovanni Costantino, si è dimesso e anche querelato, non prima di aver espulso alcuni manager dell'azienda, accusandoli di aver celato la reale entità del tracollo economico e di aver così non reso conto del fatto che dall'inizio anno i conti stessero andando a precipizio. Costantino poi a luglio ha immesso 25 milioni di euro nel patrimonio con un piano di riorganizzazione totale del cantiere che include anche la rinegoziazione degli ordini con gli armatori, e ha depositato al Tribunale di Firenze una domanda di accesso a una procedura di regolazione concordataria per crisi prevista. Nel frattempo si cercano dei partner che potrebbero essere anche gli storici cantieri navali San Lorenzo e Lürssen. Questo è il contesto della vicenda. I sindacati chiedono di ricorrere al contratto di solidarietà che garantirebbe, dicono, la salvaguardia dell'occupazione, un forte sostegno al reddito e preserverebbe un patrimonio strategico di competenze professionali e capitale umano. Tutto questo sulla base di una rotazione, dicono, equa, trasparente e completa su tutti i dipendenti interessati e nel rispetto dei diritti. Per ora è tutto. Nel pomeriggio contiamo naturalmente di avere l'esito del tavolo, le voci dei protagonisti nella newsline serale. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo a Sant'Anna di Stazzema, la commemorazione dell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista del 12 agosto del 44, in cui furono trucidate 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini. La giornata si è aperta alle 8.30 con la messa in suffragio celebrata dall'arcivescovo di Pisa, poi la deposizione delle corone in piazza della chiesa e la cerimonia al monumento ossario di Col di Cava, dove è stato inaugurato anche il restauro appena completato del monumento. L'orazione ufficiale è stata affidata all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con le conclusioni del vicepresidente del Consiglio attuale e ministro degli esteri Antonio Tajani, presenti anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani e il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, che abbiamo intervistato.
La storia di Sant'Anna di Stazzema non è stata un episodio di guerra, è stato un crimine contro l'umanità pianificato. I fascisti locali hanno accompagnato i nazisti per uccidere volontariamente donne e bambini. E quindi questo sarà sì un luogo dove ogni anno bisogna commemorare. Però Sant'Anna sta diventando anche un po' la capitale dell'antifascismo. Nella parola antifascismo qualcuno ha difficoltà a pronunciarla, ma antifascismo vuol dire essere per la democrazia, per i valori che sono enunciati nella nostra Costituzione. E quindi l'assunzione di responsabilità per chi ha ruoli nelle istituzioni non è limitarsi a ricordare. Bisogna anche scegliere da che parte stare. Ecco, noi stiamo dalla parte della verità, della democrazia, dei diritti civili, della libertà, quelli che sono i sacri principi della nostra Costituzione, e quindi la nostra scelta è una scelta che è quella di responsabilità, un impegno quotidiano per tenere vivo l'antifascismo in Italia.
Questo impegno è particolarmente importante perché viviamo un momento storico inevitabile in cui, come dire, tante persone che hanno potuto raccontare quello che è accaduto non ci sono più, in questi anni una ad una ci stanno lasciando, per cui particolarmente importante importante il vostro impegno.
Sì, infatti i testimoni della strage ogni anno sono sempre meno. Qualcuno si scorda che i testimoni, i superstiti di questa strage per decenni sono rimasti in silenzio e questa cosa non viene mai sottolineata. Io parlando con loro dico: ma perché non parlavate all'inizio, nel dopoguerra, immediatamente al 12 agosto del 44? Perché non avete iniziato negli anni successivi a raccontare come avete fatto invece dopo decenni? E questo, la risposta è stata: perché tutti stavano zitti, perché lo Stato non ha fatto verità e giustizia. La strage di Sant'Anna di Stazzema ha avuto verità e giustizia l'8 novembre del 2007, 63 anni dopo, e loro, alcuni si sentivano anche imbarazzati a dover raccontare quello che avevano visto e che avevano vissuto il 12 agosto del 44. Poi invece, quando sono iniziati gli anni del processo, si sono praticamente sentiti liberi di raccontare, e oggi sono fiume in piena e sono una ricchezza, perché personalmente e direttamente parlano ai moltissimi giovani che vengono qua a Sant'Anna di Stazzema e raccontano che cos'era l'ideologia fascista. Raccontano che qua non c'erano soltanto i nazisti, perché quando si dice nazismo si pensa a un qualcosa di brutto, quando si dice fascismo qualcuno in Italia pensa ancora, c'è la dicitura che abbia fatto qualcosa di positivo. E invece qualche giorno fa nella mia provincia, a Lucca, hanno messo un manifesto facendo gli auguri a Benito Mussolini, non collegando il fatto che Benito Mussolini è responsabile politico dell'uccisione di Anna Pardini e di tutti i morti in Sant'Anna di Stazzema.
La memoria è fatto quanto mai indispensabile in questi nostri tempi così particolari, diciamo, per usare un eufemismo. Qualcuno ritiene inutile l'antifascismo, cioè il fascismo è una cosa del passato, è legata alla storia, come essere antinapoleonici. Lei ci sta raccontando che invece non è affatto così, ma l'attualità della vicenda è molto stringente, e lei alla fine è riuscito anche a coinvolgere in qualche modo le istituzioni nazionali, molto reticenti in questi anni, nelle celebrazioni di oggi.
Sì, quest'anno abbiamo il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani. Io ho qualche anno che cerco di invitarlo, perché nel 2023 come Parco Nazionale della Pace abbiamo ottenuto un premio dall'Europa come marchio del patrimonio culturale europeo per tutto ciò che facciamo per valorizzare appunto la memoria, per come lo facciamo verso i giovani europei. Quindi Sant'Anna con questo riconoscimento non appartiene più alla coscienza collettiva nazionale ma addirittura europea, e io credo che la presenza del governo debba esserci a Sant'Anna, soprattutto perché ci sono stati troppi decenni di oblio di Stato su quello che è accaduto qua, e il governo o le alte autorità dello Stato devono essere presenti in luogo come questo.
Più risorse per ridurre le liste d'attesa nell'RSA, nuovi strumenti per prevenire la fragilità e una rete di servizi integrati sempre più vicina alle persone e alle famiglie, la strategia con cui la Regione Toscana affronta la sfida dell'invecchiamento demografico, mettendo in campo un pacchetto di interventi approvati dalla Giunta che rafforzano il welfare territoriale e accompagnano la persona anziana lungo tutto il percorso di vita. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Domenico Guarino.
Da una parte una popolazione sempre più anziana, 960.000 over 65, ovvero il 26% del totale, che diventeranno 1.200.000 nel 2050. Dall'altra i costi sempre più elevati delle residenze sanitarie assistenziali, le RSA, e le lunghe liste d'attesa, 1.885 anziani nel 2025. Nel mezzo la necessità che la politica colmi questo gap con azioni mirate che negli anni diventeranno sempre più necessarie. La Toscana comincia dunque a correre ai ripari con 10 milioni di euro aggiuntivi per le rette dell'RSA, che sono per circa la metà pagate dalla regione, la quale si sobbarca la cosiddetta quota sanitaria, mentre l'altra metà spetta al cittadino con un eventuale contributo del comune di residenza basato sull'ISEE di famiglia. Questi soldi serviranno naturalmente ad allargare la platea dei beneficiari. Inoltre c'è il programma Sostegno Fragilità Anziani, finanziato con 12 milioni 800 mila euro, e l'evoluzione e l'esperienza del pronto badante, che garantisce un intervento rapido quando una persona con più di 70 anni affronta un momento di fragilità. Infine l'approvazione delle linee guida per la prescrizione sociale, ovvero un nuovo modello di prevenzione che consente ai professionisti della salute di orientare le persone verso attività culturali, volontariato e relazioni di comunità, riconoscendo che la salute dipende anche dalle condizioni sociali e relazionali.
L'edizione 2026 di Comuni Mortali, l'evento ideato dal conduttore storico di Caterpillar Massimo Cirri, si tiene il 15 e il 16 d'agosto nel dismesso Camposanto di Salecchio. Siamo tra Palazzuolo sul Senio e Marradi in Alto Mugello. Due giornate di incontri, musica, letture, cena sull'erba in condivisione per riflettere sul mondo e sulla condizione umana, come ci ha raccontato lo stesso Massimo Cirri.
In questo luogo abbandonato noi ci andiamo ogni tanto a tenerlo pulito, a tagliare un po' l'erba, e nei giorni di Ferragosto, in questa strana e assurda e bella festa laica in cui si ferma tutto, ci troviamo un po' per pensare, e quest'anno lo facciamo e riflettiamo intorno ai cimiteri. E quest'anno si alza molto presto, prende un aereo da Bari, lo fa assolutamente gratuitamente come tutti quelli che vengono al cimitero, un signore che si chiama Vittorio Fiorino, che una volta, molti anni fa, ha visto il grande cimitero del Mediterraneo centrale, perché abitava a Lampedusa e è andato una sera con degli amici in barca a cenare un poco fuori Lampedusa, qualche centinaio di metri, e poi racconta Vito Fiorino che avevano deciso di fermarsi a dormire in barca e non l'avevano mai fatto, però quella volta lo fanno, e la mattina vengono svegliati da dei rumori, da un vocio, e pensa che siano gabbiani, e poi invece si accorgono che sono persone che stanno affogando in mare, e allora fanno una cosa molto umana, molto naturale, e cominciano a prenderle a bordo della barca, e hanno una barca per 9 persone, loro sono già in 8, ne tirano a bordo 47, poi devono smettere perché altrimenti affonderanno anche loro, e tornano a Lampedusa e hanno dato l'allarme. E da allora Vito Fiorino racconta questo pezzo dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, e quindi questa volta domenica lo racconta in un piccolo cimitero sull'Appennino.
In chiusura della previsione del tempo, il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie. 13:01, tutto con informazione regionale, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Controradio Notizie, estate.